Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Il Führer pone la prima pietra per la nuova fabbrica dell'automobile popolare, che sarà la più grande ripresa industriale del genere in Germania e intorno alla quale prospererà la città più moderna del Reich, Wallersleben, con 80.000 abitanti. La nuova macchina utilitaria dovrà essere venduta al prezzo di soli 990 marchi e verrà costruita in 3 modelli, capaci ognuna di 4 posti. In pochi anni, 7 milioni di queste automobili veramente alla portata di tutti dovranno essere in circolazione sulle autostrade del Reich.
Così, nel giugno 1938, il cinegiornale dell'Istituto Luce annunciava la nascita della prima fabbrica Volkswagen a Fallersleben, l'odierna Wolfsburg, dove sarebbe stata prodotta l'auto del popolo, in tedesco Volkswagen, quella che sarebbe poi diventata famosa con il soprannome di Maggiolino. Negli Stati Uniti, negli anni 20, Henry Ford, il grande industriale, aveva dimostrato che era possibile dare un'auto a ogni famiglia americana, grazie alla produzione in serie a basso costo. Henry Ford, oltretutto, era antisemita e anche per questa via divenne un modello per Adolf Hitler. Già nel 1933, all'indomani della presa del potere, Hitler mostra di avere le idee ben chiare. La nuova auto per tutti, ben inteso tutti gli ariani, deve portare 3 adulti e 2 bambini, raggiungere i 100 km all'ora, avere consumi ridotti e soprattutto costare meno di 1000 marchi, solo 8 volte lo stipendio mensile di un operaio. L'industria dell'auto giudicò subito irrealistico un prezzo tanto basso e si ritirò. Ma la sfida fu raccolta da un ingegnere indipendente, Ferdinand Porsche. Nel 1936 i primi prototipi erano pronti e nel 1938, come abbiamo sentito, fu posata la prima pietra dello stabilimento di Wolfsburg. L'organizzazione della fabbrica fu affidata al sindacato dei lavoratori tedeschi, quindi di fatto allo Stato, e per superare il problema del basso costo d'acquisto, l'organizzazione del dopolavoro varò un piano di risparmio, al quale si iscrissero centinaia di migliaia di lavoratori. 5 marche a settimana devi risparmiare se la tua automobile vuoi guidare, fu l'efficace slogan. Il 20 aprile 1939, cinquantesimo compleanno del Führer, gli fu presentata una cabriolet tipo 1. Tutto era pronto quando lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale impose una pausa forzata. Ma intanto, per realizzare questo progetto caro a Hitler, era stato fondato quello che diventerà uno dei maggiori gruppi automobilistici internazionali, la Volkswagen, il cui destino si intreccia inestricabilmente alle vicende e ai crimini del nazismo. Dopo un breve stacco, insieme al nostro primo ospite, approfondiremo alcuni aspetti controversi nei primi anni di vita della Volkswagen. Nel 1939 il nazismo mostrò quali erano i veri obiettivi della sua politica, non il benessere materiale dei cittadini, bensì la corsa agli armamenti e la preparazione della guerra. E così nessuno dei sottoscrittori ricevette mai la tanto sospirata automobile del popolo, perché gli stabilimenti Volkswagen furono messi al servizio dello sforzo bellico e dalle catene di montaggio uscirono jeep militari e veicoli anfibi, costruiti a partire proprio dal modello del Maggiolino, che furono impiegati nei diversi campi di battaglia, dalla Russia al deserto africano. Inoltre, fu sviluppata su larga scala la produzione di armi. Per sostituire gli uomini, sempre più necessari al fronte, si fece ricorso al lavoro forzato dei prigionieri di guerra e degli internati nei campi di concentramento. Professor Brunello Mantelli, Università di Torino, nelle sue ricerche che cosa ha scoperto riguardo al lavoro forzato presso la Volkswagen?
Nelle le ricerche non si scopre mai nulla, perché il lavoro forzato era noto da decenni, anche perché tutte le imprese tedesche hanno usato manodopera coatta di varia natura, a partire dal 42 in particolare, spesso anche prima. Quando parlo di lavoratori coatti intendo lavoratori stranieri dei territori occupati, poi prigionieri di guerra, dall'ottobre 43 anche internati militari italiani e poi anche deportati nei campi di concentramento SS. A queste tre categorie si affiancavano i lavoratori civili, cioè provenienti dai paesi alleati, compresa l'Italia, anzi a costruire la Volkswagen andarono alcune migliaia di edili italiani nel 38. L'uso di lavoro coatto è particolarmente forte da gennaio-febbraio 42, dopo la battaglia di Mosca. Sostanzialmente quando si capisce che la guerra sul fronte orientale diventa lunga e allora c'è uno spaventoso buco di manodopera in Germania, perché i giovani devono essere arruolati e mandati al fronte orientale e si calcola siano 600.000 posti di lavoro scoperti che vengono coperti in questo modo.
Violando però il diritto internazionale.
Assolutamente, nel senso che per i lavoratori civili, e tali sono anche gli italiani fino all'anno 1943, sono accordi interstatuali. Per quanto riguarda l'uso di prigionieri di guerra in lavorazioni di carattere militare, è una violazione della Convenzione di Ginevra, della Convenzione internazionale. Per quanto riguarda poi i lavoratori arruolati a forza nei territori occupati, nuovamente è una zona di confine, nel senso che non possiamo escludere che sia gente che si è arruolata per non morire di fame, però certamente è una violazione del diritto. Per quanto riguarda i deportati nei campi di concentramento SS, sono una violazione del diritto internazionale. Per quanto riguarda i civili, questo riguarda anche gli italiani, ma i croati e gli slovacchi di paesi alleati, cosa succede? Che lì si incrocia una doppia gerarchia politica e razziale, nel senso, fatto l'esempio degli italiani che ho studiato bene, i lavoratori italiani fino all'anno 1943 sono parificati ai lavoratori tedeschi, quindi guadagnano lo stesso stipendio a parità di mansione, possono andare tranquillamente in giro, possono andare in birreria, possono mangiare fuori, possono mandare soldi a casa, però dato che sono italiani e sono razzialmente inferiori non devono avvicinare donne tedesche, mentre invece se una donna tedesca ha rapporti con un prigioniero di guerra danese o norvegese, che tecnicamente è un nemico, allora in questo caso lei non viene punita perché è un ariano, quindi si incrocia una doppia gerarchia.
Quindi l'impiego di questi lavoratori non riguardava solo la Volkswagen, non c'è un caso Volkswagen, ma era una pratica comune nel nazismo.
Quando viene pianificato nell'autunno del 40 l'attacco all'Unione Sovietica, sarebbe poi stato applicato nel giugno successivo, il generale Thomas, che dirige l'ufficio affari economici della Wehrmacht, fa presente che ci sarà un buco di 300.000 operai. A questo punto la Germania li chiede all'Italia, pensando appunto, dato che gli italiani a fare la guerra non sono tanto bravi, però hanno manodopera disponibile, li chiediamo all'Italia. Ne vanno 250.000 e ci vanno con contratti brevi, 6 mesi. Perché 6 mesi? Perché l'idea era, partono sostanzialmente nel marzo 41, no? Perché si pensava che l'Unione Sovietica, dopo la brutta esperienza della guerra d'inverno contro la Finlandia, sarebbe stata sconfitta in 6 mesi. Dopodiché, quando invece l'Unione Sovietica regge con la battaglia di Mosca alla fine del 41, allora il buco si allarga. In questo caso bisogna usare tutto quello che è possibile, quindi ai lavoratori italiani civili parificati viene allungato il contratto. Poi si scava dappertutto, nel senso che si crea un'istituzione centrale guidata dal Regulator di Turingia, Fritz Hauke, che poi è uno degli impiccati di Norimberga per intenderci, che è incaricato di gestire l'arruolamento di manodopera in tutto lo spazio di potere tedesco dai paesi alleati ai paesi occupati, e rifunzionalizzano il sistema di campi di concentramento in funzione di riserva di manodopera.
Nur 6 Tage sind der Arbeit, doch am 7. Tag sollst du Sprach der Herrgott, doch wir haben auch am 7. Tage zu tun. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee.
I cosiddetti tecnici, a cominciare da Ferdinand Porsche, il creatore del maggiolino, come si pongono rispetto a queste scelte, per esempio rispetto all'utilizzo di persone provenienti dai campi di concentramento? Insomma, c'è qualche Schindler tra questi industriali tedeschi?
La questione è molto complessa, nel senso, prima di tutto, come diceva Giovanni Agnelli il Vecchio, il capitalista, l'imprenditore è sempre governativo, e aveva perfettamente ragione, a prescindere, uno. Due, le imprese avevano dei compiti, degli appalti per l'economia di guerra e quindi dovevano farvi fronte. Poi, le condizioni di vita all'interno delle fabbriche variavano, talvolta, ad esempio, c'era un sistema per cui, nella misura in cui l'operaio, in particolare non il manovale, ma il operaio specializzato, era sottonutrito dove risiedeva, parlo in particolare dei deportati in il campo di concentramento SS, talvolta le aziende gli davano delle razioni supplementari, ma non perché erano buone, per il buon motivo, perché se un operaio gli gira la testa perché ha poche calorie, sbaglia i pezzi.
Professor Mantelli, lei ha collaborato al fondamentale libro di Hans Mommsen, La Volkswagen e i suoi lavoratori durante il Terzo Reich. Dopo aver commissionato la ricerca, la Volkswagen diede l'impressione di essere stata un poco colta di sorpresa dai risultati e poi però nel 1998, dopo essere stata chiamata in giudizio, ha riconosciuto le sue responsabilità e ha risarcito in varie forme i lavoratori. Tutto bene dunque, possiamo dire che la Volkswagen ha chiuso i conti col suo passato?
In realtà le cose sono complesse, nel senso che Hans Mommsen, uno dei massimi studiosi del nazismo, grande storico, tra i migliori in circolazione, l'incarico lo ebbe da Karl Hahn, allora amministratore delegato, uno degli altri dirigenti di Volkswagen, il quale voleva effettivamente che si dicesse la verità come forma di risarcimento simbolico, morale. Dopodiché Hahn terminò il suo mandato e la nuova direzione fu un pochino più antipatizzante, però un conflitto interno. Non è la Volkswagen, ma fu una decisione del governo federale, decise di promuovere questa fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro con l'incarico di risarcire con un contributo delle imprese i lavoratori portati coattivamente a lavorare in Germania. Quindi fu un atto politico finalizzato al fatto di riallacciare buone relazioni con gli stati post-sovietici.
Dopo la guerra, i vincitori si aggiravano tra le rovine della Germania sconfitta. Tra loro Ivan Hirst, un ufficiale dell'esercito inglese che era anche ingegnere meccanico ed esperto di automobili. Il maggiore Hirst si prese a cuore le sorti della Volkswagen, ma incontrò grandi difficoltà perché nessuno voleva accollarsi questo stravagante progetto, neppure quando gli stabilimenti furono offerti a costo zero a industriali americani, inglesi e francesi. Per mancanza di alternative si scelse allora di dare alla Volkswagen una nuova opportunità sotto il controllo dello Stato tedesco. A poco la produzione si rimise in moto e nel 1955 fu prodotta la milionesima vettura. Il maggiolino, solido, affidabile e decisamente economico, divenne il simbolo della rinascita tedesca. Non il nazismo, ma la Germania democratica e capitalista manteneva così la promessa di dare un'auto a ciascuna famiglia. E a partire dal 1949 al maggiolino si affianca un altro prodotto di successo, il celebre pulmino Volkswagen, soprannominato Bulli, che gli hippie negli anni 60 avrebbero reso famoso. Ma certo, alla fine degli anni 40, nessuno poteva immaginare che l'auto di Hitler sarebbe diventata un successo commerciale su scala mondiale. E invece il maggiolino si fece apprezzare anche all'estero, per esempio sul mercato americano, pur essendo così diverso dalle imponenti macchine allora di moda. Negli Stati Uniti l'auto del nazismo, ormai libera dal suo ingombrante passato, piace soprattutto alle donne. Professor Ferdinando Fasce, Università di Genova. Al successo straordinario del maggiolino contribuisce anche una campagna pubblicitaria particolarmente originale, nonostante fosse a basso costo, la migliore pubblicità di ogni tempo secondo alcune classifiche. Think Small and Lemon sono gli slogan, ma di cosa si tratta?
si tratta di due campagne gestite da una piccola agenzia che si chiamava DDB, che era presente dalla fine degli anni 40, in un mondo pubblicitario che è fatto di grandi agenzie, è fatto di grandi prodotti, di grandi auto. La Volkswagen tenta di penetrare nel mercato statunitense con il suo maggiolino e si affida a un'agenzia che gioca tutto sull'opposto di quello che è dominante nella pubblicità dell'epoca. La pubblicità dell'epoca noi vediamo grandi auto statunitensi luccicanti con pubblicità coloratissime, fatte di immagini splendenti e di frasi roboanti, incentrate sul prodotto e sulle sue più immediate caratteristiche. E invece cosa fanno questi pubblicitari? Sono pubblicitari ebrei, c'è anche qualche italiano, insomma, non sono degli americani al 100%, fanno una pubblicità che gioca tutto sull'anticonformismo, che gioca tutto sul fatto di suggerire una specie di complicità con il consumatore, ovvero fargli vedere le debolezze del prodotto, presunte o reali debolezze del prodotto, perché poi invece per contrasto ne emergano le qualità. Vendere un prodotto piccolo, un'auto piccola, una specie di utilitaria di lusso in un mondo nel quale prevalgono le grandi auto. E allora la prima campagna è una campagna che dice: pensa in piccolo, think small, e lo dice presentando il prodotto su un fondo completamente bianco, tutto giocato in bianco e nero, una foto molto sofisticata, ecco, che vuole suggerire la possibilità di adottare anche un tipo di auto che fa risparmiare spazio, fa risparmiare nel consumo di benzina, un tipo di auto molto più veloce, nel senso di dinamica, che si rivolge sia alle donne, diventa la seconda auto della casa, che ai giovani. E lo fa appunto con questa prima campagna che dice: pensate in piccolo. Piccolo, dirà qualcuno qualche anno dopo, un economista, piccolo è bello, può essere bello.
E invece poi questo curioso slogan, Lemon, che spiccava sulle pubblicità, che negli Stati Uniti indica un'auto inaffidabile, diciamo.
Questa è un'espressione che è inventata proprio da questi pubblicitari. C'è un pubblicitario che si chiama William Koenig, che è morto un anno e mezzo fa, a veneranda età di 93 anni, al quale viene quest'idea, e fa parte di questa agenzia, di usare l'espressione limone per indicare un'auto con dei problemi tecnici. E infatti la pubblicità cos'è? Rappresenta di nuovo un maggiolino, come sarà poi chiamato, con la scritta Lemon, questo è il titolo, e poi si dice che questa auto non potrà usarla nessuno, perché è un'auto che è stata scartata. È stata scartata perché un abile tecnico Volkswagen, ed è citato il nome del tecnico incaricato di controllare la qualità, ha individuato che si tratta di un limone. Ecco, la prima volta che la parola lemon, limone, viene usata, e quindi è proprio un'invenzione di Koenig per indicare l'auto avariata. Lo slogan dice questo: noi becchiamo i limoni e voi vi prenderete i frutti, i risultati.
Le arance.
In realtà è le prugne.
Nel 1972 il maggiolino superò le vendite della celebre modello T di Henry Ford, diventando l'auto più venduta negli Stati Uniti. Per una serie di fortunate combinazioni, l'allievo, Adolf Hitler, aveva superato il maestro, Henry Ford. Siamo così giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Alcune proposte di lettura. Il nostro primo ospite, Brunello Mantelli, ha collaborato al fondamentale libro di Hans Mommsen e Manfred Grieger, La Volkswagen e i suoi lavoratori durante il Terzo Reich, pubblicato da Econ Verlag nel 1996. Una storia documentata della casa tedesca attraverso la sua automobile più famosa è Bernhard Rieger, L'auto del popolo, una storia globale del maggiolino Volkswagen, pubblicata in inglese da Harvard University Press. Infine, l'altro nostro ospite, Ferdinando Fasce, è autore di Le anime del commercio, pubblicità e consumi nel secolo americano, Carocci. Film d'obbligo, Un maggiolino tutto matto, del 1968, e le successive puntate.
C'è una leggenda, dai misteriosi poteri e dal magico passato.